Siamo nel Vangelo di Luca, e leggiamo 19, capitolo 19, e leggiamo i primi, ho anche scritto, 10 versetti. Qualcuno? Qualche volontario?
Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché gli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno, di qualcosa gli rendo il padroco». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».
Forse noi non ci rendiamo conto veramente di quanto è triste pensare e quanto è grave il peccato che abbiamo sempre commesso, non a parte le nostre cose private, personali, eccetera, ma quando e quanto il mondo in tutti questi secoli ha prodotto. La sofferenza enorme, le guerre indicibili, quanti figli di mamma, giovani, giovanissimi, se ci viene in mente, insomma, ancora oggi si possono vedere i monumenti dei caduti, no? Nei vari paesi, con tutti i nomi, ce n'è a Cambiano, ma c'è ovunque, no? Tutti i nomi che un po' ricordano quelli che i nipoti sono in vita oggi, ma che... E dicevano a questi ragazzi: prendi, vai in guerra, se non ci vai, un po' li convincevano in un certo modo e un po' li obbligavano in un altro modo, che qualora non fossero andati sarebbero stati passati dalle armi. E allora il fatto, uno si chiede: ma perché? Cioè, voi immaginate solo questi ragazzi che poi sono rimasti dispersi, che nessuno sa dove sono finiti, chissà in quale trincea, sepolti da bombe, chissà, così come tanti che sono stati ammazzati come animali, no? Quando ancora non c'erano le armi da fuoco. E questo perché? Perché? E tutto quello che facciamo oggi perché? Ecco perché le parole che abbiamo visto, abbiamo letto, ma poi cercheremo di approfondire, chiudono ancora quando dice alla fine che il Signore è venuto a salvare. Io adesso ci faccio fatica. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Chi si sarebbe mai salvato senza questa venuta? E vogliamo leggere ancora, vi leggo io, voi, ve le leggo io, tanto così non facciamo, essendo pochi, corti questi versetti, ma sono significativi, cercheremo di non, sapete, ci sono dei posti che se qualcuno non è bello partecipare, ma tante volte non è sempre utile, sono le cose più pratiche, no? Certe volte è più importante quello che si sta dicendo rispetto a quello che si sta facendo. E invece oggi funziona diversamente, cioè è importante quello che si sta facendo e non quello che si sta dicendo. È così, il nostro pensiero è preso da quello che si sta facendo, lo sta facendo quello, ma non è importante quello che sta dicendo, è importante quello che sta facendo, esattamente come fa il mondo. Ma non deve essere così fra di noi. Io vado nel capitolo 20 di Esodo e leggo i versetti dal 12 al 17. Queste versetti che stiamo leggendo non sono mai stati aboliti, fanno parte dei 10 comandamenti. Fanno parte dei 10 comandamenti. Comunque leggo questi perché l'avevamo visti non molto tempo fa e poi tanto dovreste conoscerlo ormai. Spero. L'uomo dovrebbe conoscerlo almeno, e se non li conosce sa che anche nella sua coscienza sa che è così. Allora, onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Non ucciderai, ecco, non ucciderai. Noi non, c'è sta cosa, non ucciderai, e quanti modi ci sono per uccidere oggi? Sapete, si uccide non solo col fucile, si uccide con l'inquinamento, si uccide attraverso le malattie che vengono prodotte da tutto questo sfacelo. Ieri avevo mandato una vignetta, un piccolo filmato che mi aveva girato Renata su quello che ha fatto l'uomo alla fine, no? Che è vero che il Signore gli ha dato di dominare sui pesci della terra, sugli animali, sul mondo intero, no? Ma non di distruggere il mondo, no? E invece è proseguito così. Non ucciderai, e quindi ci sono tanti modi per uccidere, cari fratelli e sorelle, ce ne sono di quelli silenziosi, perché poi dopo tanti anni si portano rancori dentro, non si ci parla più. Tu mi hai fatto quella cosa, no, io non te lo dico, dovresti saperlo da solo che tu mi hai fatto quella cosa, o da sola. E quindi c'è il rancore dentro il cuore delle persone che imputano al prossimo che gli ha fatto dei torti, e che sicuramente è anche vero. E anche questa è una schiavitù, cari fratelli e sorelle. Non commetterai adulterio. Sapete, c'è una differenza tra fornicazione e adulterio. La fornicazione, viene detta, la fai sessualmente fuori dai rapporti, fuori dal matrimonio. Quella è la fornicazione. L'adulterio la fai se vai con la moglie di un altro. Oh, chiaro? Concetto. O viceversa. Non ruberai, perché se rubi stai violando un altro comandamento. Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Quanti oggi giurano, spergiurano? Guardate che chi viola la parola di Dio, viola i suoi comandamenti, non può avere pace. Sarà turbato dalla mattina alla sera. Sarà turbato dalla mattina alla sera. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo. C'è bisogno di dire altro. Nel suo servo, nella sua serva, nel suo bue, nel suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Perché poi da quello nascono le guerre, nascono i conflitti interiori, nasce e anche il peggio del peggio. Quindi non ucciderai, perché se no i tuoi figli finiscono in qualche trincea, distrutti da una bomba. Non perché il generale di turno o il capo di Stato ti racconta le menzogne, tu devi difendere la patria, ma sostanzialmente dovevi difendere i suoi interessi. Poi qualche volta magari se venivi attaccato, infatti si chiama difesa, l'esercito dovrebbe essere di difesa, non di offesa, però. E poi in Atti 17, al capitolo 7, versetto 49-51, leggo sempre io, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Dovrete abituarvi a questa cosa qua, ma spero che prima o poi di prendere qualcosa che mi passa sta tossetta ambigua. Poi dice, non ha la mia mano fatto tutte queste cose, uomini dal collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchie. Voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Resistere allo Spirito Santo, che significa? Significa tante cose. Noi lo sappiamo che resistiamo allo Spirito Santo. Lo sappiamo, ma lo facciamo lo stesso. E questa è una cosa terribile. Terribile. No, il nostro problema, cari, è che noi non ci rendiamo conto. Perché? Perché la verità è che quanti di noi hanno veramente comunione con Cristo? Cioè colui che crea la fede e la rende perfetta. Perché così sta scritto, quanti di noi hanno questa comunione con il Signore? Perché? Ma riusciamo anche a non averla. Ma tu puoi anche non avere neanche, non solo la fede, puoi non avere nessun'altra cosa assieme alla fede. Perché da questo dipende tutto il nostro essere, dipende il nostro punto di vista. E da questo veramente viene palesato quello che c'è nel nostro cuore, cioè viene messo in evidenza quello che c'è nel nostro cuore. E i nostri volti non mentono, no? Sai, quando vediamo tante persone sorridere, capisci che sono sorrisi di convenienza, sono falsi sorrisi, ma non possono nascondere quella che è la verità. E questo è importante perché va a colmare quell'altro versetto di Apocalisse che dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se uno apre, io entro e cenerò con lui ed egli con me. Vedete, facciamo un attimo di, scendiamo con i piedi per terra, sgonfiamoci del mondo, si può dire, sgonfiamoci, sai? Perché ogni giorno ci pompano con, no, con notizie, se uno spegnesse quelle scatole sarebbe meglio. Però, cioè, poi, perché alla fine della fiera rischiano, se non sei più che attrezzato, rischiano di gonfiarti in qualche modo, di tutte queste cose qui, e tu arrivi che anziché poter ascoltare in pace e serenità la parola di Dio, sei già gonfio dei loro discorsi, delle loro promesse di migliorare la vita domani mattina sulla terra, però devi fare questo, devi comprare quell'altro, perché se non compri quello, non funziona così, non va bene. Cioè, se compri quello vedrai che tu dove prendi 13 pastiglie di queste, no, con un po' di propolio, passa tutto. E allora, visto il versetto che dice, ecco, io sto alla porta e busso, se uno apre io entrerò e cenerò con lui, egli con me. Questo o è una verità o è una menzogna. Siccome Dio è il Dio della verità, io sono la via, la verità, non può mentire. E per questo ognuno si deve regolare. Ma se questo è vero, che grande onore ricevere nella propria casa il Re dei Re e il Signore dei Signori. Vedete, c'è la storia che abbiamo letto nel Vangelo adesso, che è quella di Zaccheo. È una storia significativa a questo proposito, perché Gesù abbiamo visto che attraversava Gerico, non è molto distante da Gerusalemme, noi l'abbiamo vista passando, non siamo entrati dentro, ma l'abbiamo vista, si vede proprio dall'altra parte della strada. Peccato, però prima o poi mi piacerebbe vederlo. Ed era una città popolosa all'epoca, no? Ma era famosa, famosa dall'epoca della storia di Giosuè, ma non solo, ma anche prima, famosa soprattutto per le sue mura, che hanno trovate anche gli archeologi, delle mura stratosferiche enormi. No, eppure queste mura sono crollate per la fede che avevano nel Signore gli ebrei, quando senza combattere giravano. E i sacerdoti suonarono la tromba per la settima volta le mura caddero. Caddero. E loro poterono entrare e conquistare questa città. Gesù attraversava Gerico e la sua fama lo precedeva, perché tutti sapevano all'epoca chi era Gesù, perché era talmente famoso per città, per villaggi della Galilea, della Giudea, girava e loro sapevano, quindi stava per arrivare Gesù a Gerico e quindi le folle, sapete, immaginate un personaggio famosissimo che tutti lo vogliono vedere e molti vogliono avere magari un autografo e altri magari in quell'epoca non funzionava così, ma soprattutto molti di queste persone volevano probabilmente avere delle guarigioni da Gesù. E il Vangelo ci dice che egli guarì tutti quelli che glielo chiedevano. No? E conosciamo la storia di Bartimeo, cieco di Gerico, eccetera, eccetera. E mentre lui entra a Gerico c'è tutta questa folla che lo aspetta da una parte all'altra. Tra questi c'è un uomo, un pubblicano, che è appunto Zaccheo. Pubblicani erano coloro che avevano un compito da parte ingrato, no? Tra virgolette, perché devono chiedere i soldi, devono fargli pagare le tasse, praticamente. No? Questo è uno. Poi, però, facendo, quindi loro erano praticamente molto odiati dalla popolazione. Perché? Perché per chi riscattavano le tasse? Le riscuotevano per i romani. Ma non solo le riscuotevano per i romani, e si facevano la cresta sopra, capisci? Dice 5.000. 5.100. 5.000 all'esercito romano e 100 per me. Quindi lui era un uomo ricco, facoltoso. Che cosa succede? Succede che mentre Gesù arriva a Gerico, tutti erano lì attorno, ma lui non riusciva a vedere Gesù, lo voleva vedere. Non riusciva a vederlo perché era basso di statura. E quindi ha detto, mo, e non solo, era un pubblicano, era il capo dei pubblicani. Quindi cosa fa? Decide di salire su un albero, su un sicomoro, che è un albero simile al fico, molto bello, vedete la sua radice, la sua corteccia è uguale. Solo che è più grande del fico, più grande, un albero meraviglioso, fa dei frutti bellissimi. Erano allora. E quindi che cosa succede? Lui voleva vedere Gesù, un po' per curiosità, ma in ogni caso voleva vederlo. E mentre lui vuole vederlo, Gesù viene incontro alle esigenze di chi lo cerca, capisci? E succede un fatto straordinario, no? Che Zaccheo, diciamo, che incontra Gesù per curiosità, no? Perché lui dice, io lo voglio vedere, no? Non riesco a vederlo, ma lo voglio vedere. Poi lui era quello che era, praticamente era un pubblicano, un delinquente, intanto che lo dichiara lui da solo. Non è che delinque solo uno che, non so, ruba una lambretta. No, allora lui lo cercava, no? Con la sua curiosità. E È per questo motivo che Gesù lo anticipa, gli dice, senti, quando vede Zaccheo lo chiama passando, dice Zaccheo, oggi sono venuto, gli dice, vengo per stare, vengo da te praticamente, no? Zaccheo, scendi giù subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Allora, voi immaginate uno che nei confronti di Gesù chi è? Eppure c'è tanta folla e lui sale su questo sicomoro perché vuole vedere Gesù e gli viene detto, Gesù lo anticipa. Lo chiama per nome, dice Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. Voi ora immaginate, in una grande folla, siamo tutti nessuno, sai, chi fa l'impiegato, chi fa l'infermiere, chi fa. Ma quando arriva il più grande personaggio del mondo, che arriva nel tuo paese e ti chiama per nome, gli altri dicono, ma come lo conosci? No? Lo conosci? Com'è possibile? Dice, oggi devo fermarmi a casa tua. Questo qua dice, mamma mia, ma chi sono io capito? Viene tutta la gente dice, ma come? È possibile che vada a casa di questo qua? Oltretutto è un peccatore, capisci? Perché i pubblicani erano considerati peccatori perché frodavano per conto dei romani, cioè gli facevano pagare le tasse con tutto il resto. E quindi, ma avviene un fatto, no? Quando aspettate che ci diamo la pagina, quindi c'è questo incontro straordinario. Zaccheo gli sarà venuto male in quel momento, no? E capisce, però avviene un'altra cosa. Quale onore per Zaccheo? Perché io sono un ladro, un delinquente. Frodo, perché lo diceva lui stesso, e Gesù viene a casa mia. Ma la differenza qual è? È che quale onore per Zaccheo, che sa di non essere oltretutto un uomo d'onore, perché il problema è questo. Quando tu pecchi, hai perso il tuo onore. E questo dovremmo cominciare ad impararlo, a capirlo cosa significa. Perché imporre le tasse a qualcuno, imporle, poi anche ingiustamente, per arricchirti, è un'altra storia. Poi lasciamo perdere tutti i particolari. Ma va da sé che Gesù sceglie di entrare in una casa, e quando lui sceglie di entrare nella casa di qualcuno, e noi immaginiamo questa casa come il nostro cuore, no? Egli ha le sue motivazioni, sempre ha le sue motivazioni. Perché conosce il cuore di quella persona. E quindi Gesù dice oggi devo venire a casa tua. Ma Zaccheo che cosa dice? Immediatamente si rende conto alla presenza di Gesù. Dice che io sono un peccatore. Dice se ho frodato qualcuno, anzi dice adesso ho visto che sei venuto tu senza che Gesù gli avesse detto nulla. Prendo la metà dei miei beni e do ai poveri, no? Non vi spaventate, non è che dobbiamo fare così. Noi possiamo fare tutto il bene che volete ai poveri, ma dobbiamo entrare nella cultura di Israele, no? Era importante per loro perché, ed è giusto che venissero aiutati, e non come oggi che vengono lasciati, no? Morire per strada, perché oggi la nostra società ha altre esigenze. Talmente egoistiche che io posso nutrire chiunque tranne gli esseri umani. È una cosa grida, è un peccato grave, gravissimo, che grava sulla terra. Comunque, è uno dei tanti, non è l'unico. E quindi lui si rende conto, dice io prendo la metà dei miei beni e vedo i poveri. E poi ancora dice, e se ho frodato qualcuno, gli do il quadruplo. No, perché lo ha fatto. Quindi chiamerà Gesù non è che gli ha detto no, non lo fare, no, ha detto ecco oggi perché, ecco oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Cioè, davanti a Gesù egli capisce che è senza onore. È senza onore perché è un ladro, è un delinquente per certi versi, non immaginate un pistolero. Però tu estorci a uno quello che non ti è dovuto. Dico questo perché quando Gesù entra nella vita di qualcuno, il cambiamento è visibile. Il cambiamento è visibile. Quindi se Gesù è entrato nella nostra vita, il cambiamento è visibile. Se ho frodato qualcuno, quindi sono un uomo senza onore. Non lo sapevate questo? Sono un uomo o una donna senza onore, se ho frodato qualcuno. Ma non è solo la froda di per sé, in genere. E la possiamo frodare in tanti modi. Quindi leggendo quello che abbiamo letto prima nei comandamenti, ci renderemo conto che il nostro onore viene meno perché la parola di Dio è talmente potente, è talmente grande che ci mette a tappeto. E quindi le nostre difese, vergognose difese, di continuare a mettere le mani avanti, dire, ma sai, ma io però, e cercare sempre giustificazioni, sono vergognose, vergognose. Non ha fatto così Zaccheo, non ha fatto così Zaccheo, è venuto subito, senza che Gesù gli dicesse niente, aspetta, dice, do la metà dei miei beni, eccetera, eccetera. Già, perché vedete, l'onore, che cos'è l'onore? È una parola che forse i giovani sul vocabolario non si sa più se esiste, se l'avevano cancellato pure dal vocabolario, ma no, l'onore non è quando uno viene festeggiato, sì, può essere una forma di onore, viene riconosciuto, quello è un merito alla carriera, ma se tu hai peccato, il tuo onore va a farsi friggere. Tutto il mondo ti potrà dire che sei bravo, ma davanti a Dio tu sei un farabutto, tu sei senza onore. Forse, come dicevo, questa società ha cancellato completamente dal suo vocabolario la parola onore. L'ira del Signore, se non ve ne siete accorti, sta montando di giorno in giorno. Tant'è che il profeta Isaia ci dice nel famoso capitolo 24, che adesso vado a leggere, leggo io, non vi preoccupate, ecco l'Eterno vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. E poi dice, leggo e salto i versetti, poi leggetevelo a casa, la terra sarà completamente vuotata e completamente saccheggiata, ed è saccheggiata la terra, è saccheggiata o no? Perché l'Eterno ha pronunciato questa parola. La terra è in lutto e langue, il mondo deperisce e langue, gli altolocati del popolo deperiscono. Perché, al versetto 5, la terra è profanata dai suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno cambiato lo statuto, hanno infranto il patto eterno. Perciò una maledizione ha divorato la terra, i suoi abitanti sono desolati. Perciò gli abitanti della terra sono arsi, di nuovo questa parola arsi, come in Apocalisse, e sono pochi coloro che ne sono rimasti. E queste parole poi si collegano al resto che conosciamo, se vado avanti. Io non ho mai avuto con tanta chiarezza, lo ripeto da un po', però è sempre più chiaro, perché in questi giorni, questi disperati di questi vari telegiornali, no? Che giustamente gridano, sta scendendo giù il Monte Bianco, sta scendendo il Monte Nero, si sta sciogliendo tutto il mondo come una cosa, no? E Gesù dice, che il versetto 26, vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, E sulla terra angoscia di popolo, delle nazioni, come dice l'altra traduzione più carina su questo. No, perché abbiamo visto dalla traduzione greca, dice angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare e delle onde e per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Ma che significa? Ma cioè, io non ho avuto mai chiaro queste parole. Questo significa Gesù non solo è il più grande profeta, ma perché è Dio. E noi ci troviamo in questa situazione. Non avete visto che sono tutti spaventati? E ancora però, ovviamente stanno facendo finta di... No, ma tanto qualcuno dice, ma tanto, guarda, queste cose sono sempre avvenute, no? Ma quando? Ma quando? No, ma dice, non... No, questa non è colpa, questa è colpa dell'uomo che ha profanato la terra. E per questo Gesù ci chiama a meditare. E quale onore ricevere Gesù nella nostra vita? È questo che dovremmo imparare a fare e non stare sempre sulla difensiva. Ma io devo far questo. Ma io non posso per l'altro motivo, ma io ho i miei problemi, e tutti noi abbiamo dei problemi. No, ma io non volevo farlo per quel motivo, io, cioè, trovi sempre delle scuse. Ma quando è, voglio dire, che diventi una persona per bene? Noi dobbiamo chiedere al Signore di diventare delle persone per bene, io glielo chiedo. Io glielo chiedo sempre. Voglio rendermi conto, capisci? Voglio diventare una persona d'onore, onorata, ma non onorata perché sono famoso per altro. Voglio essere onorato dal Signore e voglio essere un uomo di pace e voglio poter guardare in faccia le persone. Non mi devo nascondere. Ma va da sé che Gesù sceglie di entrare in una casa perché ha delle motivazioni, perché conosce il cuore di quella persona. Ecco, allora io entrerò se egli mi apre e cenerò con lui ed egli con me. No. Quindi è entrato Gesù in casa sua, in casa di Zaccheo, prende subito coscienza di un atto pratico, perché sa di essere, Zaccheo prende coscienza e sa di essere quel peccatore e dimostra davanti a Gesù di voler cambiare. Di voler cambiare il suo modo di essere, il suo modo di, la sua vita, non vuole smetterla di dire: bah, io sono quello che mi difende. Non si difende, non si difende Zaccheo, dice: io sono così, sono rovinato così, ho combinato un mucchio di guai, no? E se ho frodato qualcuno, eccetera, eccetera. E quindi. E allora, vedi, se io sono credente, però, come faccio ad essere credente se poi sono senza onore? Tu credi, bene, ma tu sai dentro te stesso che ci sono delle cose che non quagliano, gli altri non le conoscono, e quindi tu cioè, un aspetto, una faccia pulita. Più o meno, però tu sai che sono delle cose che non funzionano in te e quindi tu devi sapere che il peccato ti toglie l'onore, anche il piccolo peccato. Dici, ma allora che dobbiamo fare? Ma... No, ci arriviamo. Allora, già, perché? Perché ci sono tante discussioni inutili? Ci sono tante discussioni inutili, ma la parola di Dio non è chiara? Non abbiamo letto prima nei... In Esodo, cioè, non c'è, noi abbiamo fatto. Quando io rileggo queste cose, se il Signore mi dà un po' di sale nel cuore, nel cervello, capisco che tutte le discussioni che noi facciamo sono vergognose. Se dice una cosa chiara, sull'adulterio, su tutte queste cose qua, ma di cosa dobbiamo parlare? Scusa, dobbiamo parlare di altro? Non lo so io, ma se ti dice che non devi rubare, tu lo fai. Ma ti pare che dobbiamo discutere? Ma io ho rubato perché avevo fame. È tutto quello che vuoi. Lì si può parlare. Ma il furto rimane furto. E perché si fanno tante discussioni e diciamo parole a nostra difesa? I comandamenti non sono chiari a sufficienza. Io mi faccio vedere, non sono così chiari. Se ci interessa, sappiamo che sono chiari. Sapete qual è il grande peccato per un credente? È quello di banalizzare, quello di rendere tutto. Ma sai, però, ma qua, là, cioè andiamo sempre a cercare di buttare fumo e nebbia attorno a quella cosa, così non si capisce bene se è bianca, se è nera, se non si capisce. Perché gettando fumo con le nostre parole a discussione non capiamo. Invece la parola di Dio è chiara. E io mi sono reso conto ieri, rileggendo i comandamenti, perché è vero che abbiamo letti tante volte, però se noi leggiamo con calma, eccetera, fermo un po', ma io sto. Abbiamo fatto discussione senza senso. Discussione senza senso. Noi abbiamo fatto delle montagne di cose su che non andavano fatte, perché è scritto chiaro. O no? E però, no, la parola di Dio è chiara. Se dice non rubare, e per non dire altro, lo dice. Se dice non desiderare la moglie del tuo prossimo, che significa? Che significa? Andiamo avanti. Quindi se uno banalizza, banalizzare, cercare sempre scuse per autodifenderci, allora le cose sono molto più grandi di quello che pensiamo noi. Il male che grava sulla terra è perché non lo vogliamo vedere, perché non vogliamo vedere la sofferenza vera delle persone, di quelli che soffrono. Lasciamo perdere se soffrono perché non conoscono il Signore, se soffrono per modo. Ma comunque sono esseri umani. Sono esseri umani. A me spiace vedere gli esseri umani che soffrono, perché in quell'essere umano io ci devo vedere comunque mio fratello. Perché Signore è morto per tutti, è morto, anche se saranno salvati solo quelli che hanno creduto. Il Signore è morto per tutti. C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Non è che è morto solo per noi, c'è scritto chiaro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. È passato dalla morte alla vita. Quindi non possiamo essere credenti senza amore. E l'amore non è quell'amore quando ci baciamo la domenica o il pomeriggio, no, che tutti vedono che ci vogliamo bene, siamo fratelli. E poi magari ci accoltelliamo. Questa si chiama ipocrisia. No, si chiama non volerci rendere conto della realtà. Allora dice, come non ci dobbiamo più abbracciare? Perché poi uno dice, sì, ma come? Ma allora, no. Allora, no, adesso quando abbiamo finito vi abbraccio. Allora, le cose sono molto più grandi di quel che pensiamo noi. L'amore e l'onore, vedete? Vanno di pari passo. Amore e onore vanno di pari passo, perché chi non ama è un disonorato. Chi trasgredisce la parola di Dio è un disonorato. Zaccheo, davanti a Gesù, sa di essere un grande peccatore. Lo sa. E agisce di conseguenza. Non è che aspetta che Gesù non deve sforzarsi tanto per convincerlo. Non è che vede che Gesù fa discussioni. Dice, ma Zaccheo, ma sai, ma qua, ma là, ma hai rubato, hai trattato. Cioè, no, non dice questo. Perché Zaccheo lo sa da solo. Zaccheo lo sa da solo e chiunque di noi lo sa da solo. E se qualcuno lo sa, vedete quando si addormenta, poi suona il campanello di colpo, qualcuno gli dice, guarda, non deve chi ha creduto, non deve fare lunghe discussioni su ciò che è peccato. Ma vogliamo scherzare? Ma abbiamo visto l'altra volta, c'è scritto nei Romani, che nel dubbio, chi sta nel dubbio pecca, perché tu fai quella cosa, pure, la fai perché, cioè non sai se è giusto o sbagliata, ma potrebbe essere sbagliata, è per questo che pecchi. Cosa sta dicendo? Sono cose, no? Quindi, non fare lunghe discussioni su ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma non solo discussioni, poi rivendicazioni. Andiamo in piazza con le bandiere per difendere qualcosa che è indifendibile, indifendibile, perché abbiamo detto. E allora, Gesù non punta la pistola in testa a Zaccheo, capito? Dicendogli, confessa che sei un adultero e un ladro. Se no ti faccio saltare il cervello. Zaccheo, confessa. Mi sembra che le cose siano completamente messe in un modo diverso. Io penso che tutti quelli che si dicano credenti, perché? Perché resistono allo Spirito Santo? Perché? Perché? Vedete, abbiamo visto prima, abbiamo letto prima. È una brutta roba resistere allo Spirito Santo. È brutto, 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 brutto. E ci sono, certe volte ci vanno anni, ma io spero che poi, perché se non è lo Spirito Santo che ti convince, tu continui a resistere. Lo dice la Scrittura, lo sapete, non è che lo sono io che lo dico. No? Allora, Gesù non pensa che gli amici e i parenti di Zaccheo si possano offendere se qualcuno gli dice che Zaccheo è un ladro, perché questo Gesù lo ha dichiarato pubblicamente. Non gli ha detto no, ma non ti preoccupare, no, tu sei una persona per bene. No, sono contento che sei quello che, non sei quello che sei, non sei quello che sei, ma adesso hai deciso di ravvedere. Perché il momento che fai queste dichiarazioni vuol dire che ti vuoi ravvedere. Ma senza che io ti abbia puntato la pistola in fronte, no? Eccoti. Vabbè. Quindi, dopo che Zaccheo dichiara spontaneamente di essere un peccatore, Gesù gli dichiara, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E quindi, è ancora il senso delle parole di Gesù nella lettera dell'Apocalisse. Questo è il senso. Se uno apre, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Se uno mi apre la porta del cuore, io farò questo. Altrimenti questo diventa impossibile per ognuno di noi, perché non è la cultura che ci convince. Cioè, se noi leggiamo, però abbiamo questa comunione col Signore, le cose ci vengono rivelate. Ma non dobbiamo andare con i cartelli come fanno i sindacati, con le bandiere, fare le barricate perché vogliamo difendere ciò che è sbagliato. Ciò che è sbagliato. Il peccato ci toglie l'onore, cari fratelli e sorelle. Sempre, sempre. L'onore, che cos'è l'onore? Non si parla più perché nessuno sa che cos'è. Che cos'è? Una volta si diceva si è uomini di onore perché bastava la parola. La parola data. E io me lo ricordo. Oggi che parola date? Oggi firmi 5, 6, 7 fatture e nessuno ti paga. Una volta diceva, domani sera ti porto i soldi, quello che ti devo. La sera dopo veniva e ti portavano i soldi. Perché? Vedete come c'è stata proprio una caduta. C'è una volta, basta, uomini d'onore, sono di, uomini di parola, si diceva. Bastava la parola. Perché sennò quello perdeva l'onore davanti a tutti. E quindi il peccato ci toglie l'onore, sempre. E quindi il tuo sguardo rimane corrucciato, torvo, spesso, e poi siamo presi dal sospetto che l'altro ci vuole fregare, che l'altro fa le cose non onestamente, perché ci vuole fregare, perché ce l'ha con me, perché, per come e per quando. Diamoci una regolata, diamoci una bella lettura nelle cose essenziali che il Signore ci dice completamente. Smettiamola di attribuire la colpa al nostro prossimo, perché non ce l'ha, quando non ce l'ha. E se ce l'avesse il nostro prossimo, se la vede con il Signore. Io ho visto tante persone che dicono, ma guarda, che subito sembrano degli eroi, pieni, gonfi di E dopo un po', vedi che fine fanno. Vedi che fine fanno. C'è scritto. Quindi, i tempi del Signore non sono i nostri. Ma a noi rimane questo, di cercare l'onore per il quale il Signore ci chiama. Ad essere suoi figlioli, a non avere paura come gli altri che se la stanno facendo addosso, e lo posso anche capire, perché non sanno come riparare questi guai. Ma il Signore cosa ha detto? Quando queste cose stanno per avvenire, rialzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E noi possiamo vedere con i nostri occhi. Con i nostri occhi. E in più dice che alla fine dei tempi, se il Signore non intervenisse, nessuna carne scamperebbe. Ma a cagione degli eletti, quindi dei suoi, egli abbrevia quei tempi, capisci? Dice, voi pregate perché possiate scampare queste cose. Quindi non è che ci ha lasciati così, ci ha lasciato sguarniti, no, ci ha detto tutto. Però, come c'è un altro punto, ve lo leggo e poi chiudiamo questa parte, non abbiamo mai letto questo brano, però è un brano molto bello, forse l'abbiamo visto in passato, sulla trasfigurazione, no? Quando Gesù si trova con Mosè e Elia sul monte, e Pietro, come al solito, dice, ma io devo fare delle tende qui, no? E dice questo, al versetto 35, ma ve lo leggo io, comunque si trova in Luca 9, versetto 35. Quando succede questo, poi a un certo punto, dalla nuvola, venne fuori una voce che è la voce del Signore che dice: questo è il mio amato figlio, ascoltate. E la chiudiamo qua. Amen. Amen.